È giovedì 26 giugno 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario.
Ciao Linda. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come di consueto, apriamo la puntata con una panoramica sui principali eventi di attualità. Inizieremo con la notizia che sta occupando le prime pagine di tutti i media: gli ultimi sviluppi in Iran. Cercheremo di rispondere a un quesito fondamentale. Dopo il bombardamento dei siti nucleari, è arrivato il momento di tornare alla diplomazia? Parleremo anche del ruolo di un altro attore chiave in questo scenario, la Russia. Poi passeremo a una notizia di portata storica, ovvero l'accordo raggiunto tra Regno Unito e Spagna su Gibilterra. Nella nostra sezione dedicata alla scienza ci soffermeremo su un interessante rapporto che racconta la trasformazione di vecchie miniere di carbone in moderni impianti solari. Infine, ci congratuliamo con la città di Copenaghen per la sua nomina di città più vivibile al mondo.
Vienna, una delle mie città preferite, ha detenuto questo primato per 3 anni consecutivi. Ma niente dura per sempre, giusto?
Proprio così, Mario. Ma andiamo avanti, perché è il momento di introdurre la seconda parte della puntata.
La seconda parte è dedicata, come sempre, alla lingua e alla cultura italiana. Il tema grammaticale di oggi è the imperfect. Lo troveremo in abbondanza nel dialogo che segue, dedicato al caso delle pastaie baresi, le donne che, davanti agli sguardi curiosi dei passanti, preparano a mano le famose orecchiette, simbolo della tradizione gastronomica locale. Un gesto autentico e ormai iconico che il comune sta cercando di regolamentare. Nell'ultima sezione della puntata ci concentreremo sull'espressione idiomatica staccare la spina. La useremo in un dialogo ispirato a una notizia recente, la decisione del governo italiano di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole superiori. Una scelta che ha riacceso il dibattito sull'educazione digitale e sul ruolo della scuola nel formare cittadini consapevoli.
E con questo possiamo cominciare. Si alzi il sipario.
Dopo gli attacchi ai siti nucleari iraniani, gli Stati Uniti devono ricorrere alla diplomazia.
Donald Trump è stato eletto con la promessa di tenere l'America fuori dai conflitti internazionali. Ma il 22 giugno le forze statunitensi hanno partecipato insieme a Israele al bombardamento di 3 siti nucleari iraniani. L'obiettivo era quello di dissuadere l'Iran dall'aggravare le tensioni regionali e dal perseguire il programma nucleare. Tuttavia, secondo molti critici, questi attacchi potrebbero solo aumentare l'instabilità dell'area. La maggior parte degli esperti ritiene che per evitare un'escalation, Trump debba ora puntare sulla diplomazia. Viene proposta l'apertura di negoziati di pace che spingano l'Iran ad abbandonare il suo programma nucleare. In caso contrario, si teme che l'Iran possa ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare, rendendo più difficile qualsiasi forma di controllo internazionale. Secondo un'altra analisi, Trump dovrebbe anche ricostruire la fiducia tra gli alleati arabi, sfruttando la sua influenza su Israele per fermare i bombardamenti sull'Iran e porre fine al conflitto a Gaza. Serve urgentemente un piano di pace complessivo per garantire stabilità in Medio Oriente, soprattutto per la delicata questione palestinese.
La situazione è già abbastanza complicata così com'è, ma stiamo dimenticando un attore chiave, la Russia. Non va ignorata.
Concordo, ma non riesco a immaginare altro che una condanna ipocrita da parte di un paese che bombarda civili in continuazione.
Lo so, sentire la Russia parlare di diritto internazionale è davvero surreale. Ma ha stretti legami con l'Iran. L'Iran finora ha aiutato la Russia nella guerra in Ucraina fornendo droni. Non pensi che Mosca correrà in suo aiuto?
Segretamente, forse. Tuttavia, l'Iran non ha chiesto aiuto alla Russia, nemmeno dopo i primi attacchi israeliani. Dubito che lo farà adesso.
Perché no?
Perché non vogliono essere in debito con Mosca. E forse temono che anche la Russia rifiuti di aiutarli.
Giusto. E poi anche la Russia sta traendo vantaggio dall'aumento dei prezzi del petrolio causato da questa situazione. Non c'è poi tutta questa fiducia reciproca tra i due, non trovi?
In effetti, però sono convinta che se il governo attuale in Iran dovesse cadere, la Russia offrirebbe volentieri asilo politico all'Ayatollah Khamenei.
Ah, che bella scuderia! Bashar al-Assad, Yanukovych e Khamenei. Spagna e Regno Unito raggiungono un accordo su Gibilterra.
L'11 giugno, il Regno Unito e la Spagna hanno annunciato un accordo storico riguardante Gibilterra. Le due nazioni hanno risolto una delle principali dispute nate dopo la Brexit e hanno facilitato la circolazione di persone e merci attraverso il confine. L'intesa prevede controlli dei passaporti solo all'aeroporto di Gibilterra, mentre vengono eliminati i controlli alla frontiera terrestre. Allo stesso tempo viene mantenuta la sovranità britannica sul territorio. Il ministro degli esteri britannico David Lammy e il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, hanno annunciato l'accordo a Bruxelles, definendolo una soluzione concreta dopo anni di negoziati avviati in seguito alla Brexit. L'obiettivo principale è evitare la creazione di un confine rigido e introdurre controlli congiunti simili a quelli utilizzati nel servizio Eurostar. L'accordo ha ricevuto ampio sostegno politico, con i leader di entrambe le parti che ne hanno riconosciuto il potenziale per migliorare i rapporti tra Spagna e Regno Unito e per offrire maggiore stabilità ai cittadini di Gibilterra. Include anche concessioni su questioni fiscali sollevate dalla Spagna e viene considerato un passo importante per il futuro delle relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito.
Credo sinceramente che questo accordo sia vantaggioso sia per la Spagna che per il Regno Unito. Risolve finalmente tensioni storiche legate a Gibilterra.
È senz'altro un passo avanti. Tuttavia, c'è un dettaglio importante da non trascurare. Le regole di Schengen si applicheranno anche ai cittadini britannici che visitano Gibilterra.
In che modo?
Le norme Schengen si applicheranno ai turisti britannici che visitano Gibilterra ma che non vi risiedono, il che vuol dire che potranno essere respinti al confine se hanno già trascorso 90 giorni all'interno dell'area Schengen negli ultimi 180 giorni.
Sembra un po' restrittivo.
Forse sì, ma queste regole esistono per una ragione. Servono a gestire i flussi migratori e a garantire la sicurezza. E poi è anche giusto così, considerando che ora ci troviamo in un contesto completamente diverso rispetto a prima della Brexit. I britannici hanno votato per uscire dall'Unione Europea perché preoccupati dell'influenza di Bruxelles.
Hai ragione. I referendum e le elezioni portano con sé delle conseguenze. Un rapporto evidenzia un futuro roseo per la conversione delle vecchie miniere di carbone in parchi solari.
Una ricerca condotta dal Global Energy Monitor suggerisce che riconvertire le miniere di carbone abbandonate in parchi solari potrebbe generare quasi 300 gigawatt di energia rinnovabile. Lo studio identifica 312 miniere a cielo aperto chiuse dal 2020, che coprono una superficie di 2089 chilometri quadrati e prevede che altri 3731 chilometri quadrati saranno dismessi entro il 2030. La transizione dal carbone al solare rappresenta un'enorme opportunità per molti dei principali paesi produttori di carbone, come Australia, Stati Uniti, Indonesia e India. Attualmente la Cina è in testa con 90 progetti già attivi, che generano complessivamente 14 gigawatt. In Europa, la Grecia si distingue per il suo alto potenziale grazie alle condizioni climatiche favorevoli e all'obiettivo di eliminare gradualmente il carbone entro il 2026. Trasformare le miniere in impianti solari non solo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile, ma offre anche opportunità di recupero del territorio e creazione di posti di lavoro. Secondo le stime, si potrebbero generare circa 259.700 posti di lavoro permanenti e 317.500 temporanei. Il processo offre anche vantaggi economici significativi e contribuisce a mitigare l'impatto ambientale dell'estrazione del carbone.
Wow, che idea geniale! È un'occasione d'oro per paesi come la Grecia.
È un progetto promettente, su questo non c'è dubbio. Ma resto un po' scettica sull'effettiva realizzazione a lungo termine.
Come mai? Con tutto il sole che c'è, la Grecia ha le condizioni ideali per farlo funzionare. Perché dovresti essere contraria a energia pulita, nuovi posti di lavoro e recupero ambientale?
Non sono contraria affatto. Sto solo dicendo che non è così semplice come sembra. La transizione richiede tempo e non tutti riusciranno ad adattarsi facilmente a nuove professioni nel settore del solare. Servono programmi di formazione ben strutturati. La Grecia è pronta per questo?
Ma non si tratta solo della Grecia. 300 gigawatt sono una potenza enorme, anche su scala globale. Basti pensare che basterebbero per coprire il fabbisogno energetico della Germania. E poi, se non investiamo adesso, rischiamo di abbandonare del tutto queste aree.
Ripeto, non sono contraria all'iniziativa. Sto solo dicendo che serve un piano solido. Una transizione affrettata e senza basi rischia di creare più problemi che benefici.
Sì, hai ragione. Un progetto di questa portata va pianificato con attenzione. Ma aspettare troppo a lungo vuol dire continuare ad affidarci ai combustibili fossili. Copenaghen sostituisce Vienna come città più vivibile al mondo.
Dopo 3 anni consecutivi in vetta, Vienna ha perso il titolo di città più vivibile al mondo. Al primo posto della classifica 2025 dell'Economist Intelligence Unit si trova ora Copenaghen. Vienna condivide la seconda posizione con Zurigo, in Svizzera, seguite da Melbourne in Australia e Ginevra, sempre in Svizzera. Sydney è salita al 6° posto. Osaka e Auckland si trovano a pari merito al 7° posto, mentre Adelaide in Australia e Vancouver in Canada chiudono la top 10. In fondo alla classifica, Damasco resta la città meno vivibile, seguita da Tripoli e Dhaka. Nel complesso, la vivibilità globale è diminuita quest'anno a causa di problemi legati alla stabilità, nonostante in alcune regioni si siano registrati miglioramenti nei settori della sanità e dell'istruzione. Il calo della stabilità ha colpito anche diverse città degli Stati Uniti e del Regno Unito. Londra è scesa dal 45esimo al 54esimo posto, mentre la città statunitense con il miglior piazzamento è Honolulu, nelle Hawaii, al 23esimo posto.
Che problema hanno a Vienna con la stabilità?
Il rapporto menziona minacce terroristiche, come quella che ha portato alla cancellazione del concerto di Taylor Swift. Ma restare la seconda città più vivibile del pianeta è comunque un ottimo risultato.
Ha senso e sono d'accordo. I viennesi dovrebbero essere fieri del secondo posto della loro città. Ma c'è da andare fieri dell'Europa in generale. Guarda Copenaghen. Punteggi perfetti per stabilità, istruzione e infrastrutture. Non ti nascondo che sono un po' geloso, Olinda. Mi verrebbe voglia di trasferirmi.
Ti capisco. Ma torniamo a Vienna. Non è l'unica a registrare un calo nella stabilità. È un fenomeno che ha toccato molte città e paesi.
Non mi sorprende. Viviamo in tempi difficili, soprattutto nelle grandi città.
Eh sì, è una situazione che va avanti da un po'. Le grandi metropoli, come Londra o New York, di solito non ottengono grandi risultati in queste classifiche.
Ed è un peccato, perché offrono tantissime opportunità dal punto di vista culturale.
Non sottovaluterei nemmeno le opportunità culturali che offre Vienna, Mario.
Touché. Past tense, the imperfect. Regole e tradizione. Il caso delle pastaie baresi.
Spostiamoci a Bari per parlare di un tema che profuma di casa, di storia e, perché no, anche un po' di battaglia. Chi è stato nel capoluogo pugliese sa bene di cosa parlo. Delle orecchiette, la celebre pasta locale, e delle donne che nelle stradine del centro storico, soprattutto in arco basso, le preparano a mano sotto gli occhi dei passanti, per poi venderle ai curiosi e ai turisti. Un tempo la loro abilità era un dovere domestico, tramandato di madre in figlia, perché così imponeva la tradizione. Oggi è diventata il simbolo della cucina barese, un'esperienza autentica e un vero emblema della città. Ma come spesso accade, quando il successo cresce, arriva anche l'esigenza, o forse il desiderio, di mettere un po' di ordine.
Ti riferisci ai tentativi di regolamentare la loro attività, giusto?
Esatto. Il comune ha cominciato a valutare questa ipotesi lo scorso anno, dopo che alcune inchieste giornalistiche avevano messo in luce condizioni igieniche non proprio ottimali. Le donne baresi, in risposta, hanno dato vita a una serie di proteste.
Mi ricordo, gridavano slogan e camminavano insieme, temendo di perdere le loro libertà, il loro mestiere e, soprattutto, i loro guadagni.
La novità è che a breve entreranno in vigore alcune norme che regolano la produzione della pasta fresca.
E cosa prevedono di preciso?
Una delle nuove regole, per esempio, stabilisce che gli alimenti destinati alla vendita dovranno essere preparati esclusivamente all'interno delle abitazioni, seguendo precisi criteri igienico-sanitari.
Allora possiamo scordarci le orecchiette fatte in strada.
Non del tutto. Potranno ancora essere preparate all'aperto, ma solo a scopo dimostrativo.
Non so, Olinda. È giusto garantire le condizioni igieniche. Nessuno vuole correre rischi. Ma c'è qualcosa che non mi convince.
A cosa ti riferisci?
Le donne baresi ogni giorno facevano la pasta sotto i nostri occhi, mescolavano la farina con l'acqua, impastavano con gesti sicuri, affinati in anni di esperienza, e poi con il pollice creavano, una dopo l'altra, quelle piccole conchiglie rugose chiamate orecchiette. Se la pasta si farà in casa a porte chiuse, come possiamo essere certi che quella venduta sulle bancarelle sia davvero fatta a mano?
Però giorni fa i quotidiani nazionali scrivevano che il comune farà controlli più rigorosi proprio per garantire gli standard di qualità.
E pensi che funzioneranno?
Non lo so, ma molte di queste signore baresi hanno tutto l'interesse a difendere la reputazione della loro arte. Se il prodotto è buono, il cliente ritorna.
Questo è vero.
E poi non dimentichiamoci che l'obiettivo di questo regolamento è anche proteggere chi lavora onestamente. Significa più tutela contro le contraffazioni e maggiore sicurezza per i consumatori. In altre parole, un prodotto più affidabile per tutti.
Staccare la spina. Smartphone vietati alle superiori. Il governo spegne la connessione. Hai letto le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara? Il governo sta per introdurre un provvedimento che vieterà l'uso degli smartphone nelle scuole superiori già dal prossimo settembre. L'obiettivo è staccare la spina da social, notifiche e da quel flusso digitale continuo che ci segue ovunque, per riportare finalmente l'attenzione sullo studio. Secondo il ministro, lo smartphone non è uno strumento utile dal punto di vista didattico. Al contrario, è una fonte di distrazione, può creare dipendenza e influire negativamente sul rendimento scolastico. Verrà firmata a breve una circolare che ne vieta l'uso non solo durante le lezioni, ma anche nell'intervallo, salvo rare eccezioni. Una decisione che riapre un dibattito acceso. Da una parte c'è chi invoca maggiore tutela e responsabilizzazione per le nuove generazioni. Dall'altra, chi si interroga sul ruolo educativo e non solo distrattivo della tecnologia. Tu come la vedi, Olinda?
Per i bambini più piccoli posso anche capirlo. È giusto accompagnarli verso un uso consapevole del digitale e insegnare loro a staccare la spina. Ma quando si parla di ragazzi delle superiori...
Sì, ma restano pur sempre adolescenti, non ancora adulti.
Proprio per questo hanno bisogno di essere responsabilizzati, non semplicemente controllati. Dico bene?
Assolutamente, ma resta comunque una questione legata alla salute mentale e al benessere.
In che senso?
L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato dati piuttosto chiari. Circa un quarto degli adolescenti mostra segnali di dipendenza da smartphone. e le conseguenze non sono da poco. Si parla di alterazione del sonno, ansia, difficoltà di concentrazione.
Sì, ma quanti ragazzi soffrono davvero di questi disturbi?
Non ne ho la più pallida idea, però se non imparano a staccare la spina almeno a scuola, quando mai lo faranno?
Allora, per coerenza, dovremmo vietare l'uso del cellulare anche a insegnanti e genitori.
Dai, adesso non esageriamo.
Per me il problema non è legato all'età, ma alla cultura. Invece di reprimere, dovremmo educare, mostrare che la tecnologia può essere usata con intelligenza, con criterio. Se non diamo ai ragazzi gli strumenti per gestirla, appena finita la lezione, si rifugeranno nei loro telefoni più di prima.
Ma così non si stacca mai la spina.
Io sogno una scuola viva, al passo con i tempi, capace di coinvolgere davvero gli studenti. Non un ambiente scollegato dal mondo, ma un luogo che sappia dialogare anche con la realtà digitale.
Sì, però non possiamo nemmeno ignorare il rischio concreto di dipendenza.
E chi lo nega?
So bene che un divieto non basta, ma può essere un primo passo.
Un primo passo verso cosa?
Verso una scuola diversa, uno spazio in cui si possa davvero staccare la spina, leggere, ascoltare, scrivere a mano, imparare a conoscersi, confrontarsi, guardarsi negli occhi. Magari riscoprendo qualcosa che oggi sembra dimenticato.
Mario, leggendo queste due ultime notizie, mi viene in mente che effettivamente qualche smartphone in meno e qualche piatto di orecchiette in più non sarebbe male.
Mi trovi pienamente d'accordo. Anzi, lo sai che faccio? Me le vado a fare e le preparo stasera.
Buon appetito allora e alla prossima. Ciao!
Ciao!